This might look like a normal job, but it's not. When hackers infiltrate networks and steal or destroy proprietary data, we're all at risk. Earn a master's degree in cybersecurity online at Grand Canyon University and help protect your company from cyber threats by performing vulnerability assessments and threat hunting to catch hackers. What do you think protecting your company looks like? GCU offers over 175 high-quality online programs like this one. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.
Buon lunedì mattina a tutti, bentornati al Triangolo Nerdangolo Podcast. Io sono Luca, con me come sempre ci sono Alessandro.
Ciao a tutti.
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli.
Una settimana importantissima per il Triangolo Nerdangolo, compiamo un anno ragazzi, la prima candelina.
Yeah!
Dove sono i regali? Dove sono le sigarette? Per fare una citazione.
Aspetta però, dobbiamo spegnere le candeline.
A posto, abbiamo perso 40 ascoltatori in un colpo solo con questa cazzata.
Desiderio espresso, Alec, desiderio espresso che fosse un bel gioco, Anthem, cos'è?
No, quello era il mio desiderio, basta, è già morto, basta, non insistete.
Però non ci allontaniamo molto dal mondo di Anthem, o almeno dallo stile di Anthem oggi.
Ci arriviamo. Prima di cominciare però una cosa importantissima, proprio perché è il primo compleanno del Triangolo Nerdangolo Podcast, speriamo il primo di una lunga serie finché la gente avrà voglia di sopportarci e supportarci. Vi informiamo che stiamo preparando una puntata speciale in cui abbiamo deciso di raccogliere le domande che magari avete avuto voglia di mandarci per chi ci seguiva sui social, oppure cogliamo questa occasione per rinnovarvi l'invito a mandarci un vocale in cui vi presentate e ci fate una domanda di qualsiasi curiosità, che possa essere anche una domanda di curiosità personale nei nostri confronti, e noi saremmo ben felici di fare questo piccolo episodio speciale in cui monteremo i vostri audio e risponderemo alle vostre domande.
Esattamente, quindi potete tranquillamente mandarli su appunto i vari social, Facebook o Instagram, oppure mandare un audio alla nostra email triangolonerdangolo@gmail.com.
E concentrandoci però sull'argomento che avevamo pensato oggi, ci riagganciamo a una battuta che ha fatto Ale. Non ci allontaniamo troppo da Anthem, ma perché oggi ci prendiamo una responsabilità incredibile e decidiamo finalmente di parlare di Destiny nella sua totalità. Quindi perché abbiamo detto vicino ad Anthem? Perché ovviamente Anthem è stato più volte paragonato a un Destiny wannabe, ok? Quindi nella sua creazione Anthem, tutta l'opera di BioWare, più volte è stato avvicinato, paragonato a l'opera di Bungie sotto vari aspetti. Ovviamente Bungie si è fatto carico di una grande responsabilità, che è stata quella di portare il mondo dei looter shooter per come lo conosciamo oggi su console, corollati dal discorso del action RPG online, quindi chiamiamolo MMORPG, anche se di MMORPG online non si tratta, però il fatto di avere questa forte integrazione con un sistema di looter shooter su console. E tutto arriva nel 2014, quando ancora parliamo di console old gen, quindi PlayStation 3 e Xbox 360, cross su ovviamente PlayStation 4 e Xbox One.
Sì, ma partiamo dagli esordi, dai, partiamo dagli inizi di questo giga brand che ha fatto gridare alleluia. Ha creato un'altalena di emozioni non da poco, c'è da dire, perché per anni giocato, per anni non giocato, per anni giocato e così via. Comunque inizialmente appunto sembrava che questo progetto, loro così l'avevano presentato, smentitemi: Destiny è il nostro nuovo progetto, durerà 10 anni. Allora questa era la premessa, ok? Era il nuovo gioco di Bungie, dopo se non sbaglio l'ultimissimo che fu Halo praticamente, e doveva risollevare un po' le sorti di questa casa di sviluppo, che comunque sia non si era mai macchiata di crimini gravi, ecco. E uscì la beta, partiamo da lì, di Destiny 1. E quali furono i sentimenti condivisi da tutti?
Beh, parto io. Per me fu spettacolo puro, nel senso che Bungie, con beneficio di inventario dell'epoca, per me non aveva mai avuto nulla di negativo, perché sono stati coloro che hanno portato gli FPS a un livello successivo su console, che appunto è stato con Halo Combat Evolved, che è stato il primo Halo. Poi hanno portato avanti il brand fino ad Halo 3, poi Halo 4 hanno passato il testimone a 343 Studios, ma fino a quel momento Bungie aveva sempre lavorato bene e Destiny 1, per quel che mi riguarda, quando vidi i primi momenti fu incredibile.
Ale?
Beh, ma assolutamente, Destiny, appena visto il trailer, era qualcosa di, tra virgolette, nuovo, cioè apriva un mondo che prima su console era un po' precluso, quindi avere la possibilità di giocare in un gioco che fino appunto a quel tempo era dedicato quasi solo ai PC gamer, diciamo, era quasi una mezza rivoluzione.
Ma anche senza mezza, secondo me, cioè io anche rimasi estremamente affascinato da questa beta che non ha nulla a che fare con le beta che vediamo oggi. Incredibilmente più il tempo passa più peggiorano questo tipo di fase di sviluppo, ed era veramente fantastico vedere innanzitutto altri giocatori che giravano con te in questa mappa disegnata da Dio con lo stile di Halo che a me piace sempre, comunque un po' più forse cartunato di Halo, o no?
Ma diciamo che io ricordo benissimo, come ho detto, i propri primi momenti, che era anzi ancora prima della beta, io ricevetti l'invitation all'alfa, che tra l'altro mi passasti tu, perché tu all'epoca non ci volevi giocare, sapevi che io lo aspettavo come non mai, e mi passasti l'invitation all'alfa, che era ambientata in una mi pare su una modalità PvP, ma sulla luna, e io mi ricordo, ragazzi, quando vidi la luna rimasi veramente ma non basito di più, e da quel momento devo ammettere che fino a quel momento l'hype per Destiny era qualcosa di controllato, perché sinceramente non si era capito molto dai trailer e dai gameplay footage che avevamo visto alle 3, ma quando provai quella beta, quell'alfa, ragazzi, l'hype mi salì alle stelle. Io credo che, come aspettai Destiny, solo Anthem, diciamo, è riuscito a replicare l'hype, che poi, vabbè, sappiamo tutti com'è finita, ma ragazzi, per Destiny io ebbi un hype pazzesco.
Ma viene da dire che l'hype per Destiny forse era anche più basso, addirittura, cioè rispetto ad Anthem, appunto, con la campagna mediatica che ci hanno fatto dietro. Eppure si rivelò un gran bel gioco, tanto che anche io, come ha detto Luca, inizialmente non volevo giocarlo perché non mi interessava particolarmente, mi ci sono infognato, ho giocato parecchio, non quanto si due nerdoni, però ho giocato parecchio, ecco.
Beh sì, sicuramente, soprattutto al primo, la quantità di ore spesa sopra era veramente altissima, infatti non nascondo che probabilmente il gioco a cui io abbia giocato di più. Il primo lo ricordo ancora meglio del secondo a livello di ricordi affettivi, perché era veramente quasi tutto perfetto. Poi dopo, non so, qualcosa è cambiato, ma lascio la parola a Luca, perché io veramente c'ho un rancore verso Bungie nell'ultimo periodo, che è una cosa senza senso.
Sono d'accordo con Ale, nel senso che anch'io condivido tantissime ore spese su Destiny 1, ovviamente, anche se Destiny anche lì non è mai stato tutto sempre oro, però anche lì ha attraversato delle fasi altalenanti, sicuramente forse il momento un po' più basso al netto degli ultimi momenti di vita del gioco è stato forse l'introduzione del primo DLC, che erano le prigioni degli anziani, un DLC un po' poco convincente, però quando si parla magari del DLC di Crota o del DLC di Oryx, ragazzi, stiamo parlando di veramente di un gioco che ha dato tutto. Io non penso che ci siano stati altri giochi nella mia storia videoludica al quale io abbia dedicato così tante ore. Poi sì, Destiny aveva tante meccaniche interessanti, meccaniche che si sono evolute nel tempo, abbiamo dovuto fare i conti con, non so se Ale ti ricordi, i primi momenti in cui si dovevano farmare i lumen, si dovevano farmare i materiali, pazzesco, una roba lunghissima.
Sì sì, assolutamente, poi c'erano i vari meme che era tutto random quello che succedeva in Destiny, tu droppavi un engramma che ti droppava la possibilità di avere un qualcosa che poi magari non era, e potevi droppare qualsiasi altra cosa, cioè era una roba senza senso all'inizio, era veramente quasi tutta pura fortuna.
Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Però poi il gioco, nonostante questi alti e bassi, appunto, abbiamo dovuto imparare a convivere con le infusioni, che per me sono state un allungarsi del brodo, veramente un modo per nascondersi dietro un dito di Bungie, che è la morte. Sì, 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 che è veramente una roba senza senso. Però comunque io non ce la faccio a fare un bilancio di quello che è stato Destiny 1 e a parlarne male.
Assolutamente, ma soprattutto fino appunto a Crota, o comunque poco prima della prigione degli anziani, dove appunto qualcosa, non so, è cambiato. Non so se su richiesta della community o se proprio per volontà di Bungie, però da quel momento, cioè, è veramente stato un gioco spaccamascella in tutti i sensi. I raid che ci sottoponeva il gioco erano qualcosa di spettacolare, delle meccaniche bellissime con alcuni rompicapo. Ecco, una cosa che Bungie però o comunque Destiny non ha è la possibilità di capire cosa tu debba fare all'interno delle varie missioni o raid o attività che svolgi. E questa è una cosa che io non ho mai capito, cioè ti catapulta letteralmente dentro questo dungeon, questa mappa, e così ti lascia a te stesso. Che da una parte è un bene, perché magari ti dà tempo e voglia di esplorare, di scoprire, che però da un'altra ti fa perdere veramente tanto, tanto, tanto tempo.
Ma io... Allora, vorrei in questa puntata fare un po' più quello che fa le domande, perché io ho giocato molto di meno di loro, quindi vi faccio le domande. Cioè, alla fine gli elementi che state evidenziando, no, mi sembrano comunque elementi abbastanza conosciuti, tra virgolette, nel mondo videoludico. Sono appunto quelli dei MMORPG che sono stati trasferiti fondamentalmente in Destiny. Quindi, perché... Come dire, perché a un certo punto ha cominciato a darvi fastidio il fatto del lottare 2000 armi per poter lottare quella che vuoi tu, o fare 2000 volte i raid o cose del genere? Qual è stato il punto di rottura, tra virgolette? E poi una cosa che volevo chiedervi è questa: secondo voi il fatto di aver unito delle meccaniche che io so, Ale sì, però Luca, ad esempio, so che non piacciono quelle proprio degli MMORPG, no? Farmare, grindare e quant'altro. Cioè, il fatto di aver creato questo sistema all'interno di un gioco FPS, quanto ha fatto? Al di là che fosse Destiny, quanto ha fatto per te?
Ma allora, se posso partire io, la risposta che mi sento di darti è questa. Tu hai perfettamente ragione a dire che io non amo i giochi, diciamo, di stampo coreano, dove devi grindare per ore e ore e ore. Però Destiny, secondo me, parliamo sempre di Destiny come concetto, come gioco Destiny 1, insomma, è stato capace proprio di rendere user friendly tutto quello che nel resto dei giochi di pari categoria è sempre stato ostico, è sempre stato noioso e tedioso. Destiny è stato capace di colpire, affascinare. Poi mettici anche il fatto che io sono dove c'è sci-fi, io mi ci sento a casa, quindi Destiny per me aveva proprio colpito nel segno il fatto di poter esplorare la galassia, o meglio di potersi muovere tra i pianeti con le navicelle. Era una roba veramente mind blowing per quei momenti. Calcolate che stiamo parlando di un momento molto lontano nel tempo, in cui ancora non c'era né No Man's Sky, su console non c'era Elite Dangerous, quindi era una tipologia di gioco che ti dava possibilità di esplorare in un certo senso lo spazio e i pianeti, che in quel momento non c'era. Per chi comunque era appassionato di sci-fi, di fantascienza, di spazio, era una roba folle. E poi vedevi tutte queste armature fantastiche disegnate in maniera estremamente ispirata, le armi tutte diverse. Il momento di rottura, secondo me, arriva proprio a cavallo di Destiny 2, perché Destiny 2 ha provato forse in maniera subdola a fare di un gioco che potrebbe avere, se uno lo spolpasse veramente di qualità, su Destiny 2 arrivi al 50%, il resto è tutto fumo negli occhi che serve a farti perdere tempo, a farti incazzare, a farti fare le attività infinite per arrivare all'arma. Cioè, già solo io una cosa su tutte, che adesso chiudo lo sproloquio, per me banalmente Destiny ha perso, ma non sapete quanti punti, nel momento in cui i vendor non vendevano più le armi. Cioè, io devo andare dal vendor, rompermi i scusate il termine, andare con i token che raccolgo in giro con le attività e rollare tutte le volte, no? Quei quattro pezzi di armatura e quelle quattro armi, invece che prima, quanto era bello che sapevi che settimanalmente c'era il roll delle armi e delle armature in vendita dai rispettivi vendor. C'era chi ti vendeva le armature del crogiolo, chi ti vendeva le armature da PvE, no? Tu sapevi che quella settimana lì andavi, c'era quello, ti facevi il mazzo per poter raggiungere le risorse necessarie per comprarlo, ma te lo compravi. Destiny 2 ha tolto tutto questo. Per quello io ti dico, Destiny 2 secondo me ha buttato tanto fumo negli occhi. Ma perché? Perché per allungare il brodo, per rendere il gioco un pochino più longevo, per diluirlo di molto. Però adesso ormai sono già 2 anni che Destiny 2 è sulle nostre console, eppure con tutte le sue problematiche comunque sta continuando ad andare.
Ma infatti è cambiato proprio il tipo di farming, cioè all'inizio Destiny era un gioco di non era proprio un gioco di farm duro come poteva essere, che ne so, mi ricordo che farmavo molto su Guild Wars, ecco, quindi Destiny non è che era così farmoso all'inizio, però dovevi farti i tuoi lumen, dovevi raccogliere i tuoi diciamo materiali che erano esclusivi per ogni pianeta per comprarti appunto, come dicevi tu, le cose. Successivamente cosa è successo? Io non posso droppare un'arma e intanto sperare che quest'arma abbia i perk giusti che vadano bene per quell'arma, poi trovare la stessa arma per poterla infondere e quindi aumentarla di luce, e diventa un farming noioso, è proprio una cosa che non è nelle mie corde. Per quello dico, va bene il farming a livello di materiali, cioè tu ti fai la tua campagna, ti raccogli tutto quello che ti serve e poi raggiungi il tuo scopo e ti compri l'arma bella fatta e finita, però non posso avere veramente un'arma di cui quest'arma qua ci sono 10 tipi diverse e io devo rerollare ogni volta per trovare l'arma che con i perk adatti, e questo non solo per le armi ma anche per tutte le armature, quindi moltiplica tutto e diventa una rottura di scusate.
Ma in realtà, e torniamo un po' a quello che dicevo io, cioè secondo me, come dire, dal vostro punto di vista vi siete trovati davanti a delle meccaniche da merge alleggerite, che quindi inizialmente vi è andata bene così. Quando è arrivato Destiny 2, che hanno voluto introdurre qualcosa di sempre molto conosciuto, perché di fatto, ragazzi, mi state parlando di, guarda, arma leggendaria, no, di quell'arma leggendaria ci sono 10 varianti, tutti i giochi sono così, Monster Hunter è così, devi droppare il pezzo, devi dropparlo una volta su 250, le gemme incastonate col perk giusto, e tutto, i Pokémon con l'abilità giusta, shiny, non shiny e quant'altro. Cioè, secondo me a un certo punto è arrivata questa meccanica qua e vi si è rotto il giochino, no? Quindi diciamo che, un po' come la vedo anche io sinceramente, Destiny ha voluto osare troppo nella direzione del merge, e già secondo me aveva usato poco, tra virgolette, al tempo, però era una novità, ha voluto usare troppo e si è persa buona parte dell'utenza, e adesso è un free to play.
Ma sai, adesso che sia un free to play, in realtà io continuo a credere che sia il naturale corso degli eventi, anzi, al netto del fatto dell'operazione commerciale con Stadia, questo no. Però, in linea di massima, tu prima hai detto, è un gioco che secondo Bungie sarebbe dovuto durare 10 anni, un brand che sarebbe dovuto durare 10 anni. Beh, ci siamo quasi, perché Destiny tra 3 mesi compie, come brand, compie già 6 anni. Quindi, comunque, io penso che Destiny 2 sia un gioco che un po' sicuramente ha accumulato la sua utenza, un po' ormai è un po' ha fatto la sua storia, è anche giusto che diventi free to play, che poi in realtà free to play fino a un certo punto, perché comunque le espansioni te le devi comunque comprare, non è che sia free to play al 100%. Però sì, probabilmente quello che dici tu è vero, nel senso, probabilmente hanno cercato di virare la rotta del brand su un tipo di approccio leggermente diverso e ha perso quell'appeal, nel senso di diventato di nuovo un gioco destinato a chi ha veramente un sacco di tempo da perdere e ha perso quel qualcosa. Ma io ripeto, io di Destiny 2, perché ripeto, Destiny 1 alla fine, fino quasi alla fine dei suoi giorni, io ci ho giocato, però ha proprio perso quell'appeal, ha proprio perso quel ho voglia di fare la cosa perché è accattivante, perché la ricompensa è buona. Dico una banalità, poi magari Ale mi correggerà. Su Destiny 1, quando tu droppavi un'arma leggendaria, cavolo, avevi droppato un'arma leggendaria, e di Destiny 1 le armi leggendarie erano così pregiate, erano così importanti, che le conoscevamo quasi tutte a memoria, perché comunque era un'arma leggendaria, era un'arma importante. Adesso le armi leggendarie le trovi veramente, ma avvagonate, ormai non si capisce, ormai qualsiasi cazzata che droppi è un'arma leggendaria, e poi fa schifo. Cioè, questa cosa qua, secondo me, Bungie ha un po' toppato, nel senso che hai tolto il pregio di fare un'attività che potesse essere remunerativa e appagante, hai sacrificato la qualità sulla quantità per darti quell'illusione di avere qualcosa che in realtà, qualcosa che in realtà non c'è.
Assolutamente, parole sante, Lu. Parole sante. Cioè, io trovo veramente, veramente assurdo, appunto, come dici tu, droppare armi leggendarie che ora, in questo momento, a Destiny, cosa facciamo? Le droppiamo e le spacchiamo, ma senza neanche vederle. Cioè, le spacchiamo. Se non hanno quel punto di luce in più che ci serve, magari per infonderla già al nostro equipaggiamento, tutto il resto è immondizia. È immondizia. Che tu devi spaccare per prendere frammenti leggendari e lumen. Basta. Quello serve ora il pezzo leggendario, a meno che tu non voglia il pezzo leggendario, che ora bisogna anche renderlo, se non te lo dà già la quest di per sé, prodigioso. Cioè, tu devi farti le quest, che sono una cosa infinita, tipo le 500 kill in PvP o cose enigmatiche che, appunto, come dicevo prima, Destiny non spiega nulla di quello che devi fare, quindi ti trovi queste cose un po' enigmatiche da capire, allora puoi riuscire a prendere quel pezzo che fa la differenza in PvP o in PvE. Però per il resto, cioè, devi veramente star lì e metterti ore e ore a farmare per avere quel tipo di arma, che poi succede, come sta succedendo in questo periodo, ma come era anche successo in passato. Che cosa succede? Che rompi il meta, poi tutti usano la stessa arma perché ormai quella è l'arma più forte, tutti hanno quell'arma lì, oppure usano armi di merda. E qui non so se volete andare già nello specifico sul gioco del veramente che hanno tirato fuori il PvP di ora, che è una cosa veramente oscena.
Vai, ma perché il PvP è così osceno? Cioè, io per esempio non l'ho mai affrontata quella parte lì, nel senso che ho sempre giocato in PvE, a me piace giocare in PvE, però ma mi sembrava anche innaturale, tra virgolette, dentro Destiny un PvP. Comunque, perché è così indecente?
Allora, di per sé il PvP è bello, cioè è bello il PvP di Destiny, almeno nel primo era bello. Ora, io come ho sempre detto, non sono un grandissimo amante del PvP così confusionario, ma perché? Perché ci sono, uno, per me troppe armi, perché non puoi avere a disposizione 6-7 tipologie di armi. Due, le abilità. Ci sono alcune abilità che sono veramente, tra virgolette, scorrette, tra l'invisibilità, oppure avere super che sono nettamente superiori ad altre. Cioè, ci sono, adesso per chi gioca, diciamo, per esempio, sa che le super del titano molte volte non hanno proprio niente a che vedere con le super dello stregone o quelle del cacciatore addirittura, che ora secondo me sono quelle più forti adesso del gioco. E poi ti ritrovi con armi tipo un lanciagranate secondario, dove tu parti già con un lanciagranate che se ti prende ti scioglie, ti sciotta. Cioè, che meta è? Che gioco è un gioco del genere? Non, è come partire veramente con un'arma pesante subito. Non ha senso.
Stai per caso parlando del Jotun, per caso?
L'arma di m***a. Sì, allora, sono fumati quel giorno quando hanno inventato quell'arma lì.
Sì, diciamo che il Jotun in realtà non è neanche un lanciagranate, è un fucile a fusione lineare che lancia dei dardi traccianti, ok? E qui è one shot, tra l'altro. Per ottenere quell'arma, tra l'altro, c'è da farsi un paiolo che non finisce più, cioè è una cosa tediosa, lunga, pallosa, e qua si potrebbe aprire un dibattito, perché c'è chi ti potrebbe dire: beh, allora è giusto che l'arma sia forte in maniera commisurata al mazzo che ti fai per prenderla.
Però scusami, Luca, un conto è tediosa, lunga e noiosa, un conto è difficile e sei stato bravo a prenderla. Questa è la differenza.
Impegnativa più che difficile.
Sono d'accordo. Io sul PvP di Destiny ho dei pareri contrastanti, nel senso che sono d'accordo con Ale, e come te, Lorenzo, io sono sempre stato un giocatore molto più PvE, soprattutto su Destiny 1. Invece, incredibilmente, su Destiny 2, specialmente da quando abbiamo ripreso a giocare qualche mese fa, mi sono riscoperto un giocatore PvP. Cioè, probabilmente se io adesso andassi a prendere l'estratto delle ore giocate in PvE e in PvP, molto probabilmente sarebbero molte più le ore che ho speso in PvP. Ma perché, con la scusa di voglio prendere l'arma del PvP, voglio prendere l'armatura del PvP, alla fine ho giocato solo PvP praticamente. Ma anche perché, torniamo al discorso di prima, il PvE non è neanche più così remunerativo. Cioè, tu fai il famoso cala la notte che ti porta via la tua ora di gioco, no? Molte volte la fai a livello un pochino più alto di difficoltà e non droppi neanche l'esotico. Cioè lo fai per droppare quattro cazzate di nuovo, per tornare al discorso di prima, che già hai, oppure non ti servono, oppure non te ne fai niente. I materiali di consumo, no? Perché comunque adesso bisogna andare avanti con i materiali di consumo per poter ruppare le armi. Ma che palle! Ma non è questo il Destiny a cui siamo abituati. E quello che diceva Ale sul PvP è che il PvP di Destiny, probabilmente ci sono troppe variabili in gioco. Il dramma qual è? È che tu sei abituato a un tipo di gioco, ok? Tu inizi la tua partita in PvP, succedono delle cose e tu ti basi su quelle cose che accadono. Il problema è che poi quando tu ti trovi nelle medesime situazioni ripetute negli scontri successivi è destabilizzante, perché molte volte non è detto che quello che è accaduto adesso dopo finirà nella stessa maniera. Mi spiego meglio, la super che diceva Ale prima, molte volte tu ti trovi davanti un titano che come te è in super e ha lo scudo alto, gli spari e non sente i colpi. Benissimo, allora quando tocca a te sei in super, tiri sullo scudo e poi ti sparano quattro colpi e ti sciolgono a terra. Ma allora di cosa stiamo parlando? Dove sta scritto che quell'arma lì è più indicata per bucare lo scudo del titano? Cioè, allora, o dobbiamo passare la vita sui forum a cercare veramente il pazzo che ha capito che il codice lavora meglio con quel tipo di arma, o se no non stiamo giocando.
Beh, ma di fatto è proprio questo secondo me. Cioè loro hanno voluto puntare a una struttura innanzitutto MMORPG, ma soprattutto, raga, free to play, perché da come me ne parlate sembra proprio la classica struttura, no? Devi giocare, come dire, in maniera costante per prenderti premietti che poi ti portano al premione, no? Non so come dire, secondo me si è adattato molto a quella struttura lì e quindi vi sta sulle palle, perché invece in Destiny 1 non c'è mai stata, perché Destiny 1 non è diventato free to play. Perché col ragionamento che hai fatto tu, allora perché Destiny 1 non è diventato free to play? E adesso ancora lo paghi se vuoi giocare a Destiny 1? Cioè, pare strano. Secondo me hanno dovuto in corsa modificare, perché poi all'inizio hanno avuto la loro buona dose di lamentele, se non sbaglio, se non per il gioco in sé, per il fatto dei server.
No, assolutamente. Ma Destiny poi in realtà, specialmente nella sua seconda versione, è stato molto controverso. Poi, insomma, sui forum si è letto, sui siti si è letto che sembrava fosse, tra virgolette, colpa di Activision che avesse imposto delle regole particolari. Insomma, sappiamo tutti che Bungie nell'ultimo periodo, ed è stato proprio il momento in cui poi Destiny ha cambiato marcia ed è diventato poi free to play, è stato quando effettivamente si sono sganciati da Activision, e loro ne parlavano come una cosa che in realtà da quel momento loro avrebbero potuto dare fondo a tutte le idee che in realtà avevano sempre avuto. Adesso io non so poi effettivamente dove stia la verità.
Scusate, ma basta vedere anche come è cambiato Osiride stesso, eh. Cioè, io sono convinto che le armi di Osiride dovrebbero essere il top del top, perché quello è proprio l'attività PvP per eccellenza, dove 3 contro 3 tu ti sfidi e devi scalare facendo una serie di vittorie per arrivare alla fine. Sono riusciti a rompere anche quello, facendo praticamente droppare già dopo le prime tre serie di vittorie un'arma.
Sì, secondo me la grande colpa anche di Bungie sta nel fatto che sicuramente i bilanciamenti delle armi sono sempre stati tardivi, hanno fatto in modo di far sì che il meta si inquinasse per poi dopo settimane e settimane andare a correggere le armi che erano ovviamente broken nei confronti del meta.
Stai parlando di Duraluce?
Sto parlando del Duraluce, in ultima battuta, il Duraluce, che è stata un'arma che ce l'aveva chiunque, ce l'aveva, persino gli NPC giravano col Duraluce perché era un'arma fortissima in PvP, effettivamente facevi i buchi sul pavimento, e poi Bungie dopo settimane e settimane cosa ha fatto? Non solo non l'aveva corretta la cosa, ma l'ha messa pure in vendita da Xur, quindi chiunque ormai poteva avere un Duraluce e ha presa per il culo, una settimana dopo è andato a nerfarla, che poi anche lì appunto i nerf sono stati irrisori secondo me, però è stato quel minimo necessario per andare a scoraggiare l'utilizzo della monoarma in crogiolo.
Erano diventati praticamente scontri di laser tipo papete, con tutti i laser che girano, no? Così.
Sì, sì, sì.
Era tutto così, tutti i laser che si rimbalzavano ovunque, sì, non si capiva, sì,
assolutamente,
niente.
E ovviamente a cappello di tutto questo c'è il matchmaking, che magari necessita di un approfondimento tutto suo.
Comunque vorrei dire proprio una roba sulle rarità, in generale, diciamo, non solo in Destiny. Cioè, tu non mi puoi ammazzare la fantasia. Purtroppo, quando fai queste cose qua, tu mi ammazzi la fantasia, no? Perché io non posso prendere un'arma, leggere la descrizione, quest'arma ha sconfitto 1000 creature con un sol colpo, e poi sei lì che la smonti per prendere i pezzi. Cioè, mi uccidi proprio.
La famosa spada di Excalibur.
Esatto. Ma bella sta Elsa, la prendo. Cioè, veramente mi ammazzi la fantasia. Invece è una cosa che, come dire, o la annulli completamente, qui si torna, ragazzi, al capolavoro di sempre, Zelda. Annulli la cosa delle rarità delle armi. Cioè, l'arma si spezza, bomba, altrimenti devi costruire un sistema almeno di rarità un po' più intelligente. Ma anche, ma è una roba che mi stava sulle balle, per esempio, anche in Diablo. Cioè, prendi l'arma leggendaria, che se non sbaglio era arancione, quindi o ancora di più di leggendaria, una roba del genere, e la prendevi, una a livello 10, 11, 12, 13, 14, e alla fine le buttavi via come se fosse carta straccia, cioè.
Ma infatti su questo, vabbè, poi diciamo la lore di Destiny, appunto, è solo per gli appassionati, perché è un segreto, è il segreto di fati, ma la lore di Destiny non si conosce, devi andartela a cercare sui forum, devi andare in giro, leggere pezzi di Grimorio, parti delle pergamene del Mar Morto. Però sì, diciamo che il discorso della rarità delle armi sicuramente è un po' un tallone d'Achille, anche perché, ad esempio, di nuovo, torniamo al discorso delle armi leggendarie e di Bungie che fa dei passi falsi. Adesso, l'ultima grande novità che ha introdotto Bungie, qual è stata? Il ritorno della menzogna di Fellwinter. Che porca di quella porca! È un fucile a pompa.
Bravi. Cosa?
Bravi. Io dico, è un fucile a pompa che su Destiny 1 ci abbiamo messo 2 anni a levarci dalle scatole. E adesso lo fai, lo rimetti in gioco, no? Con una questline per poterlo ottenere, che è veramente... cioè, devi ammazzare o 1000 mob o 100 malcapitati in PvP. Per avere un fucile, no? Che va ad aggiungere un carico da 90 a un sistema di PvP che già lascia il tempo che trova. Perché, di nuovo, torniamo a quello che diceva Ale, no? Nel senso, io in PvP... Ma io perché non posso avere il piacere? Perché poi di questo si tratta. Non hai neanche più il piacere di giocare con l'arma che ti piace o con l'arma che ti piacerebbe giocare. Perché tanto se ti arriva il fesso davanti e tu lo riempi di piombo, non importa, perché tanto lui riesce a subire tanti di quei colpi, a prescindere dall'armatura che ha e dalla classe che ha. Riesce a prendere tanti di quei colpi che gli consentono di arrivarti sotto, fare una scivolata e one-shottarti con un colpo di un fucile a pompa che ha la portata di un mitra. Allora...
Se non hai le gambe esotiche del titano, che quando fai la scivolata ti rimbalzano proprio i colpi.
Tra l'altro.
È un perk dell'armatura. Oppure il cacciatore di turno che si rende invisibile scivolando, stando accucciato, sta facendo la giravolta, perché giustamente la dignità qualcuno non gliel'ha insegnata, devono stare invisibili.
Esatto, è proprio, fa tutto parte del calderone. Io sono qua che, tra virgolette, ne parliamo, ma poi ieri sera e stasera sarò di nuovo online a giocare, a incazzarmi sul crogiolo. Ma ripeto, è perché comunque in un certo senso giocando a Destiny ti senti a casa, però è innegabile che... il PvE sia lacunoso, soprattutto dal punto di vista delle ricompense, perché tu non puoi fare un'attività che ti porta via un'ora, un'ora e mezza e poi ricompensare la gente con 4 briciole. Il matchmaking del PvP lascia il tempo che trova. Perché? Perché, come diciamo prima, in Osiride, se noi iniziamo Osiride per la prima volta, tu non mi puoi pairare con gente che è appena scesa dal faro. Ma perché si presuppone che quelle persone lì abbiano uno skill tale che se sono arrivati fino in fondo, se me le metti davanti al primo round, di sicuro A, è demotivante, B, io non ci potrò mai arrivare abbastanza in alto per prendere il primo drop. Cioè, il matchmaking che si basa sulla fortuna lo trovo davvero stupido. Esattamente come su alcune attività, tipo il PvP che noi facciamo più spesso in assoluto, che è sopravvivenza, perché mi devi mettere delle quest che mi portano, ad esempio io sto inseguendo la pistola Not Forgotten, che per avere già il primo step è un delirio, perché devi fare una roba come 300 kill, 300 headshot, e vabbè, le ho fatte, ma perché lo step finale deve essere guadagna 5500 punti di classifica, va bene, e cavolo, tutte le volte che vinco una partita mi dai 40 punti e quando ne perdo me ne levi 60, ma con che criterio? Qual è il criterio? Anche perché poi molte volte o hai per forza un team, e allora riesci a fare delle cose coordinate, se no devi andare a giocare da solo, ti becchi random, ti becchi quello che si suicida, ti becchi quello che abbandona il pad, quando ti cade la connessione ti dà la partita persa e ti dà il malus.
E questa cosa che hai detto, Lu, del fatto dell'avere un team, mi spiace, per me rimarrà sempre il più grande ostacolo nei miei confronti verso questi videogiochi. Di qualsiasi tipo. Cioè, l'avere un team è una roba pesante. Io speravo che con Destiny appunto si fosse raggiunto un buon equilibrio, e secondo me a bassi livelli si è raggiunto, quando devi fare i dungeon della storia e quant'altro. Poi chiaramente quando vai più in alto becchi i casualoni, i casualoidi, come li chiamo io, che muoiono malamente, ti fanno perdere il ride. Cioè, io non posso, che sono un giocatore solitario, non ho un team, tra virgolette, non posso pensare di giocare a questi giochi in maniera competitiva.
Kirito lo trovi solo negli anime.
Esatto, sì sì.
Però se tu non hai amici, cioè non è colpa di nessuno, voglio dire.
Questo è anche vero, ma infatti no, mi ha detto bene Ale, Kirito esiste solo in Sword Art Online, l'esploratore solitario, no ma io vado qui da solo, sconfiggo i boss.
Beh, ma se non hai amici o sei stronzo tu, sono stronzi gli altri,
Io sono per i single player, ragazzi, single player fino alla morte.
Io credo che Destiny 1 abbia avuto la vita lunga che ha avuto dal nostro punto di vista, perché ci abbiamo sempre giocato tra di noi, quindi eravamo gruppi di 6-7 persone che si conoscono nella quotidianità, nella vita reale, e che poi hanno deciso di giocare assieme a Destiny. Quindi a volte dovevamo fare i turni per fare le attività, perché eravamo talmente tanti collegati che dovevamo darci il cambio.
Sì, sicuramente, ma infatti quel periodo lì era il top, diciamo, nella nostra attività videoludica. Poi appunto qualcosa con Destiny 2 si è rotto, io lo ammetto. Destiny 2 l'ho abbandonato dopo aver fatto il primo raid, che era il Leviatano, se non mi ricordo male, e poi lo abbandonai completamente. Io solo ora, perché di nuovo sono stato tirato in mezzo da due loschi individui e mi ritrovo a sul PvP di Destiny.
Uno dei loschi individui sicuro non ero io, perché proprio Destiny 2 ho giocato il primissimo atto, boh, ho finito, basta.
È quello che sta in silenzio in questo momento dall'altro
sì,
lato.
Sì, sono io che rido col muto del microfono.
Vabbè dai ragazzi, ma quindi se vi dovessi fare la domanda, Destiny 3 lo comprerete?
Sicuro il day one.
Sì, anch'io. Assolutamente sì.
Day one, la collector.
Assolutamente. Allora, io come ho detto, Destiny alla fine è sempre come tornare a casa. Per me è così, non c'è niente da fare. Lo odi, ci gridi contro, lo detesti, detesti la community, detesti Bungie, però poi alla fine è casa. La cosa positiva è che non ci sarà da comprare Destiny 3 a quanto pare, perché Bungie ha deciso di prolungare la vita di Destiny 2, quindi sulle console di nuova generazione già si parla di aggiornamenti di Destiny 2, anche perché Bungie in realtà è impegnata su altri progetti. Adesso era venuto fuori qualche rumor qualche mese fa di questo matter, e chissà che cosa accadrà. Probabilmente adesso proprio mentre stiamo parlando è uscito teaser della nuova espansione di Destiny, che dovrebbe uscire a settembre, dove si vede il Ramingo che dovrebbe andare su, sembra il satellite di Giove, Europa, e chissà che cosa ci aspetta. Io ovviamente, più che delle attività rinnovate, spero che Bungie vada a sradicare un po' l'impianto di gioco che per noi fino adesso ha rappresentato un po' alcuni punti fallibili del gioco.
Ascoltate me, che è appena uscito il trailer del Season Pass di Pokémon Spada e Scudo, andate a vedere quello.
non mi avrete mai, perché ho già avuto Pokémon Spada e Scudo, ho avuto lo scudo e poi l'ho venduto perché non mi è piaciuto.
Che ti mancava
Mi mancava brutto, quindi.
No, lo scudo era quello figo, quello con la spada era quello con la spada.
Ah sì, Ale, ma sono sfigato.
Abbiamo fatto pure il sondaggio e ha vinto spada, quindi silenzio e basta.
Dai ragazzi, ma quello con la spada, se invece della spada avesse avuto un bastone tra i denti, perché un cane doveva prendere il bastone, cioè, sarebbe stato Pokémon scudo e bastone. Cioè. E dopo esserci asciugati le lacrime di coccodrillo parlando di Destiny, perché tanto di questo si tratta, non ci resta ovviamente che salutarvi. Noi speriamo sempre di avervi tenuto un po' di compagnia, e vi ricordiamo che venerdì troverete online, venerdì 12 troverete online la puntata special, diciamo, dove risponderemo alle domande, alle vostre domande, ed è un po' così una sorta di puntata extra per festeggiare il compleanno di questo podcast. A noi non resta che ringraziarvi. Io vi ringrazio in prima persona per averci supportato e sopportato per tutto quest'anno. È stato veramente divertente, speriamo che sia il primo di una lunga serie.
Sì, questo è un progetto che durerà 10 anni.
E nel frattempo incasineremo matchmaking, PvP, bilanciamenti delle armi e sistema di loot. Ciao ragazzi, buona settimana.
Ciao.
Ciao a tutti.
Troppo eco, Ale. Troppo. Magari è un problema mio.
No, no, ma se parli vicino al microfono è gestibile comunque.
Sì, devi parlare molto vicino, solo quello.
Faccio tipo quella una giornata in pretura e metto il microfono in bocca.
Minchia.
What's it doing? Designing my new 2021 Nissan Kicks online in the Kicks Color Studio. I give each a special name. This one's electric blue, orange, red, white. I call it the gumball machine. You think it's me?
I feel like you're more of a red velvet guy.
Limitless possibilities. With over 100 million available color combinations and Bose Personal Plus system in the boldly new 2021 Nissan Kicks. Bose is the registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature subject to availability at participating Nissan dealers. See dealer for details.
Me, but also you. The Pharaoh fast forwards his favorite foreign film. Powder donut. Okay, what's my line?
The only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name Your Price tool from Progressive.
Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. Bulbous walrus, the bulbous walrus.
The Name Your Price tool, only from Progressive.
The owl ran afoul of the comatose coxswain.
Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law.